RTL 102.5, si apre la seconda ora di Non Stop News. Buona giornata a Roma, Stefania Iodice, buongiorno da Milano, Luigi Santarelli e Barbara Sala, grazie a Bella Brothers che si sono occupati di noi fino a poco fa in regia e radiovisione. Benvenuti a Gigi Resta e a Pio Ingegno, benvenuto e bentrovato Davide Giacalone, eccoti.
Buongiorno, buongiorno, buona domenica.
Buona domenica a te Davide. Questa mattina si parte dalla prima pagina della stampa perché in questi giorni siamo tornati a parlare di salario minimo. Ci sono le parole del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che ha parlato al Festival dell'Economia di Torino. Quest'anno ce ne sono due di festival, uno a Torino, uno a Trento, sul nuovo sussidio e lite nel governo tra Brunetta e il PD. Visco dice: tasse e salario minimo, è ora di agire. Visco avvisa i partiti: chiunque vinca le elezioni sarà vincolato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A te Davide.
C'è una confusione notevole su questo tema, che è dovuto non solo a legittime idee diverse, questo ci mancherebbe altro, ma proprio alla definizione del tema. Cioè si evoca salario minimo con un concetto che non a tutti è chiaro. Cioè, sicuramente è chiarissimo al governatore Visco, è chiarissimo a Brunetta, ma il modo in cui sono fatti i titoli indica una certa confusione. Allora, il governatore della Banca d'Italia ha ieri detto in maniera chiarissima, dice: come si fa? Che possiamo fare sui salari? Risposta, virgolette, bisogna aumentare la produttività e crescere di più. Questo è il punto, cioè non crescono i salari senza aumentare la produttività e senza aumentare la crescita di ricchezza. Questo è semplicemente impossibile il contrario. Detto ciò, dice il governatore della Banca d'Italia, sempre letterale, io credo che se ben studiato il salario minimo è una buona cosa e avrà effetti positivi. Il rischio è nel livello, se è eccessivo può portare a non occupare le persone che hanno una produttività non in grado di arrivare a quella soglia. È quello che dicevamo ieri, cioè noi abbiamo i contratti collettivi. Nei contratti collettivi è previsto la paga, cioè è considerata ed è contrattualizzata la paga, c'è cioè un minimo, c'è cioè un massimo, ci sono gli incentivi, ci sono gli straordinari, eccetera, eccetera. È chiaro che se il salario minimo lo metti sopra la soglia del contratto, non fai che, diciamo così, saluti i sindacati dei datori di lavoro e i sindacati degli operai, dici cambiate mestiere perché stavate sotto. È semplicemente senza senso pensare che ci saranno più occupati aumentando il costo del lavoro. È semplicemente è dissennato. Quindi evidentemente non puoi metterlo sopra quella soglia, non puoi metterlo uguale, perché se no a che l'hai messo a fare? E quindi deve essere inferiore. Il salario minimo dentro l'area dell'Unione Europea va dalla Bulgaria 1,87 euro l'ora, 1,87 euro l'ora, fino al Lussemburgo che va a 12 euro l'ora. Cioè, dipende dai mercati come sono fatti al loro interno. Dopodiché, una volta stabilito qual è la paga minima oraria per un contratto regolare, il tuo grosso problema è quello di controllare che i contratti siano rispettati e che non ci sia lavoro nero. Se no, col salario minimo non ci fai niente, diventa una mera declamazione. Allora, lì vanno messi insieme i pezzi, per cui il ministro Brunetta dice che metterlo per legge sarebbe una forzatura del mercato. Dipende come dice il governatore della Banca d'Italia, dipende a che livello lo metti. E in ogni caso tu quello che non puoi non mettere nella legge è che i contratti vanno rispettati. Quelli che ti dicono: ah, io ho un contratto regolare ma mi chiedono di lavorare 12 ore al giorno, quello non è possibile, perché qualche volta può capitare, capita a chiunque, ma si chiama straordinario. Se è fisso 12 ore perché ne abbiamo contrattualizzate 8 ma devi lavorare 12, non è che lo risolvi col salario minimo, lo risolvi con il controllo e naturalmente con la violazione contrattuale, punendo, come previsto già dalla legge, il datore che costringe a ciò. Fuori da questi controlli, ripeto, è solamente un modo per occupare il tempo.
Sulla prima della Repubblica, l'inflazione, il caro prezzi nel piatto degli italiani, aumenti fino al 70% per i beni alimentari, pesano guerra, clima, trasporti e speculazione.
Allora, pesano un sacco di cose, però voglio dire, bisogna anche lì mettersi d'accordo. È evidente che se aumentano il prezzo delle materie prime energetiche, aumentano i trasporti, il che si riflette su qualsiasi mercanzia. Se aumenta il prezzo delle materie prime energetiche, fare il vetro è molto più costoso perché è energivora fare il vetro. Mancano i mangimi perché sono una parte di quelle granaglie, i fertilizzanti, tutto questo spinge l'aumento dei prezzi e tutto quello che viene da questa fonte è semplicemente ineliminabile. Noi possiamo decidere che non paga Santarelli perché è più giovane e quindi, però chi è meno giovane, per salvare Santarelli bisognerà che paghi il suo più quello di Santarelli. Cioè la possibilità di cancellare quell'aumento non c'è, è fuori dalle possibilità di un governo, di un paese, di una banca centrale. Tutto sta a come l'affronti, per esempio lavorando sulle catene di logistica, per esempio però lavorando anche sulle speculazioni, cioè sull'arrotondamento al rialzo o sull'approfittare per portare un po' più sui prezzi quando il cliente gli dice: ma com'è che è cresciuto? Sai, in questo momento cresce tutto. Anche lì i controlli.
Io non ci sto comunque a pagare per Santarelli, ci tengo a dirlo pubblico. Ecco, bravo,
io.
Diciamo, al limite chiediamo al Soro Augusto e alla Sora Cesira, che sono già abituati a farlo un po' per tutta l'Italia. Ancora guerra, quella davvero agita, sulla prima pagina del Corriere della Sera è l'apertura: contrattacco nel Donbass, Kiev, colloqui dopo l'avanzata, manovre NATO nel Baltico, Putin dice schiacceremo le armi americane come noci, ma poi c'è anche Mosca contro l'Italia e Di Maio che risponde, dice provocazioni. Davide.
Allora, schiacceremo le armi come noci, un bel linguaggio dialogante, diciamo così. La sostanza è che lì oramai la questione è sostanzialmente ferma, nel senso che i russi non sono in grado di avanzare ulteriormente, se possono fare qualche chilometro, poi rinculano, e gli ucraini non sono in grado di cacciarli fuori, come sarebbe più che giustissimo, però occorre continuare una guerra, intensificarla, non sono in grado di farlo, e quindi siamo in una situazione di stallo. La situazione di stallo non significa che adesso negoziamo che allora i russi si prendono fin dove sono arrivati e gli ucraini hanno ancora diritto a essere un paese integro fin dove si sono difesi, perché questo è una logica da gangster, da criminale, che infatti non a caso è la logica di Putin, ma non è ovviamente accettabile. Però su quella base bisogna trovare lo spazio e la dimensione di un'azione diplomatica che consenta di fermare le cose, un po' come si fermarono al 38esimo parallelo in Corea, e lì iniziare un negoziato che sarà necessariamente un negoziato lungo. La guerra continuerà, quella sarà una guerra che continuerà, e se ogni ipotesi di concluderla concedendo, diciamo così, alla Russia qualche cosa, significherebbe condannare il resto del mondo a una fucina di terrorismo che aprirebbe il suo lavoro in quell'area, perché la popolazione civile non accetta questo e quindi genererebbe forme di terrorismo contro gli occupanti. Avverrà il giorno in cui gli autori di questa roba, a cominciare da Putin, non saranno protagonisti della storia. Prima arriva quel giorno e prima le cose si risolvono in maniera decente.
Stiamo ancora sulla guerra in Ucraina, andiamo sulla prima pagina della Repubblica, si tocca ancora il caro prezzi nel piatto degli italiani, aumenti fino al 70%. Per i beni alimentari pesano, lo dicevamo poco fa, guerra, clima, trasporti e speculazione. Più in basso lo sport, ne parleremo. I giovani azzurri pareggiano 1-1, stiamo parlando di Nations League contro la Germania. E poi, appunto, la battaglia del grano, quella di cui parliamo da diverse settimane ormai tra Mosca e Kiev. Putin vuole esportare i cereali passando dalla Bielorussia, ma Zelensky dice no. E poi, un tuo commento, Davide, su quanto riporta la Repubblica, una dichiarazione del Cremlino che accusa e dice: i russi in Italia sono discriminati.
Allora, Putin vuole vendere il grano passando dalla Bielorussia perché vuole vendere il grano che ruba. No, casomai qualcuno avesse, che idee confuse, diceva: prendo quella strada anziché un'altra. Allora, il negoziato ha un significato se si dice: siccome ce la fa, qui si provoca un disastro alimentare, facciamo ripartire le granaglie, tra l'altro se rimangono lì a lungo vanno tutte a marciscono, quindi e facciamo ripartire l'esportazione di quel grano. Da dove? Da dove partiva, da dove è sempre partito? Lui dice no, io me ne approprio, lo metto sulle navi mie e parte dalla Bielorussia. Questo è, devo dire, ragguardevole. Dopodiché hanno fatto ieri anche una nota dicendo che in Italia ci sono, si manifestano delle istinti di discriminazione nei confronti dei russi. Non esiste, non stanno in cielo e in terra. Ricordo loro che l'Italia è il paese dove per primo è stato pubblicato Boris Pasternak, che era effettivamente russo, era effettivamente discriminato, era effettivamente oppresso dai sovietici che governavano la Russia e che stavano esattamente dove si trova oggi Putin, al Cremlino. Effettivamente quella persecuzione c'era, a opera del Cremlino. L'Italia lo ha pubblicato e salvato.
Tra poco volteremo pagina, parleremo di fatti di cronaca avvenuti nella giornata di ieri nel Milanese che coinvolgono 6 ragazze. Nel frattempo ancora uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani, dalla prima di Libero. Gli 007 stranieri in azione, i politici italiani spiati e ricattati. Poi ancora dai servizi segreti russi all'FBI, le elezioni del 2023 si avvicinano e c'è chi sta provando a condizionarle. Ci aspetta un anno di veleni.
Il Corriere dello Sport, la nazionale è in apertura, la nazionale di calcio. Il risveglio, Nations League, la nazionale giovane a testa alta, palo di Scamacca, 1-1 contro la Germania, firmato Pellegrini. E poi alcuni appuntamenti sportivi di oggi, ne parleremo anche più tardi in Non Stop News. Aprilia e Pecco, che spettacolo, MotoGP alle 14 a Montmeló.
Ritorniamo sulle prime pagine dei quotidiani, parliamo di un fatto di cronaca riportato appunto su quasi tutte le prime pagine, di una vicenda avvenuta ieri su un treno che da Peschiera del Garda era diretto a Milano. Si tratta di violenze subite da 6 ragazze. Ti riporto un paio di titoli, Davide. Dalla prima del Corriere della Sera, le baby gang da Milano, violenze sul treno, aggredite 6 amiche. E poi ancora dalla prima del Giornale, baby gang di immigrati, la guerra in casa che non vediamo, emergenza sicurezza in Nord Italia, accoltellamenti, risse e molestie alle ragazzine sui treni, le bianche non salgono. A te.
Allora, questo tema delicato in cui facilissimo essere fraintesi, quindi cerchiamo di procedere lentamente. C'è una reticenza visibile, sì, palpabile. Ho cominciato a leggere questa notizia questa mattina presto su Repubblica e ho dovuto leggere quasi l'intera pagina per riuscire a cogliere che i molestatori erano africani. C'è una reticenza a dirlo. Perché? Perché quella è una reticenza motivata dal fatto che non bisogna dare sponda a istinti razzisti. Sì, ma essere reticenti nel dare la notizia è uno sfondo razzista, cioè è come se io dicessi vabbè, ma è meglio che non lo dico. E invece in questo caso è importante e va detto, perché leggo per esempio sul Corriere della Sera, tra Peschiera e Castelnuovo almeno 2000 persone, la musica trap sparata a palla per ore a colonna sonora per furti, una maxi rissa e ogni genere di vandalismo fino alla ressa sui binari. Ora, quello che succedeva lì, in quest'area del Garda, era un raduno denominato Africa a Peschiera. Quindi io devo necessariamente mettere in connessione le cose. Erano persone che erano lì per Africa a Peschiera. Lasciando lì ad Africa a Peschiera, non tutti i partiti, come sempre, vale per lo stadio, non è che tutti quelli che hanno partecipato hanno dato luogo a vandalismi, ma troppi di quelli che hanno partecipato hanno dato luogo a vandalismi. Sono gli stessi nordafricani che hanno poi preso il treno per Milano e che hanno molestato le ragazzine. Allora, quello che mi colpisce di più in tutto questo, a parte la reticenza, perché è un problema. È inutile che uno fa finta, dice no, vabbè, non lo dire, diciamo che bisogna fare giustizia. Non basta, bisogna affrontare anche i propri tic. Perché non devo dirlo? Erano nordafricani, devo essere più chiaro, erano neri e vanno presi. Perché quello che mi colpisce è che queste ragazzine, poi c'è una descrizione che trovo, diciamo, sono sulla panchina della stazione centrale a Milano, sedute perché? Perché aspettavano, stavano sporgendo denuncia alla Polfer, cioè alla polizia ferroviaria, quindi la polizia, è un corpo della polizia, e sporgevano denuncia assistiti dai loro genitori che avevano chiamato per telefono, ragazzine minorenni, e sporgono denuncia. Quelle cittadine italiane, le loro famiglie, noi tutti, sporgono denuncia, non è che fanno un messaggio social, non è che sollevano una questione razziale, sporgono denuncia avverso violenze, fortunatamente non gravissime, ma comunque molto gravi, che hanno subito, e quella denuncia deve dare luogo a identificazione. Su quei treni, quante volte mi hanno detto che c'erano le telecamere? Perfetto, grandioso, ci sono le telecamere fuori, i filmati, si trovano i responsabili e devono essere severamente puniti. Devono essere puniti a tutela dell'ordine pubblico e di quelle ragazze e a tutela dei loro connazionali, corregionali, degli altri ragazzi neri che sono in Italia che si comportano da persone civili. Quindi non abbiamo alternativa alla repressione.
Davide, cambiando decisamente argomento, ci occupiamo di economia, dei prezzi che stanno aumentando, già abbiamo detto, ma oggi c'è un'intervista su La Repubblica, pagina 3, a Jeffrey Sachs, che è un economista della Columbia University, dice: cibo, lavoro, clima, il mondo è interconnesso, sbaglia chi vuole dividerlo.
Allora, come diceva prima Santarelli, qui non pagheremo la differenza del prezzo, però lo ringraziamo ricordando che quest'anno i festival dell'economia si sono dissociati, uno a Torino, l'altro a Trento, Sachs stava a Trento, e ieri è intervenuto su questo aspetto, diciamo, della cosiddetta globalizzazione, sulla quale c'è un grossissimo, diciamo, confusione. Qualcuno dovesse credere che la globalizzazione è nata dopo la fine della Guerra Fredda. Quella è stata l'esplosione della nostra contemporanea, ma è vecchia come il mondo. Cioè da sempre si cerca di commerciare, di andare altrove, di spostarsi, di trovare merci nuove e a prezzo più conveniente. Quindi la globalizzazione parte prima che l'essere umano si è convinto che il globo è tondo, quindi già da prima. Ma dal 90-91 in poi ha avuto una straordinaria crescita che ha enormemente aumentato la ricchezza nel mondo ed enormemente diminuito le distanze fra ricchi e poveri. Lo ripeto perché tanto tutti sono convinti del contrario, enormemente diminuito le distanze fra ricchi e poveri. Il contrario è successo nel mondo che era ricco, cioè il nostro. Perché nel mondo che era ricco, cioè il nostro, ci sono alcuni settori, prendi il digitale, prendi tutto quello che ha a che vedere con il global, quindi compresa la finanza, dove le distanze invece sono aumentate. Perché? Perché chi stava a cavallo di quell'onda, cresciuto in maniera anche spropositata la ricchezza, perché poi sta grande, grande fondatore della Banca d'America d'Italia, Amedeo Peter Giannini, sosteneva che chi vuole avere più di $1 milione sul conto corrente c'ha un problema mentale, perché che ci devi fare? Insomma, e effettivamente lì è cresciuta troppo. Però quella roba lì è ricchezza, ed è una ricchezza che consente di avere merci diverse e a più basso costo per tutti, ivi compresi la parte disagiata che sta nel mondo ricco, cioè da noi, perché nelle famiglie meno abbienti ho mai avuto tanta paia di scarpe come adesso, pure troppe, specialmente quelle più giovani, quelli che una volta chiamavamo scarpe da tennis, che adesso si chiamano in tanti modi diversi, ma sempre quelle sono rimaste. Perché? Perché il prezzo unitario è molto sceso, salvo poi aprire dei negozi specifici dove ti vendono sostanzialmente la stessa scarpa al prezzo 10 volte più alto, perché compri anche il marchio. Complimenti, una tua libera scelta, non molto razionale, ma sono affari tuoi. Allora, questa roba qui, dice Sachs, non mettetevi in testa che chiude, perché non chiuderà mai. Dice: non coltiveremo mai caffè a Central Park a New York, questo è poco ma sicuro. Naturalmente bisognerà fare in modo tale che questo non esponga a rischi, e quindi è una riglobalizzazione sostanzialmente tra paesi affidabili. Qualcuno se ne vuole tirar fuori, tipo la Russia, congratulazioni, saranno loro ad andare in miseria. Però
abbiamo ancora 60 secondi, quindi Davide, un commento flash, ma per tornare a fatti di casa nostra, un po' più di casa nostra, manca un anno o poco più alle elezioni, ma forse la campagna elettorale è già iniziata, perché adesso sia il segretario del PD Letta che il segretario della Lega Salvini parlano di larghe intese. Il problema è che non piacciono più adesso, entrambi dicono non le faremo più dopo questa legislatura.
Vale, dicono non faremo più le larghe intese. Dipende intanto da come vota gli italiani, dipende da cosa saranno in grado di raccontare agli italiani in termini di programma. Vorrei solo ricordare che la legislatura è iniziata quando si faceva la campagna elettorale per questa legislatura. I partiti di centrodestra dicevano: noi governeremo solo assieme, e hanno cominciato sempre divisi a governare. Il Movimento 5 Stelle: non governeremo alleati con nessuno, se sono alleati con tutti. E il Partito Democratico: non governeremo mai con i 5 Stelle, sono diventati alleati. Diciamo che prima di credere a questa parola, un minimo di controprova forse è razionale aspettarla.
Davide, per oggi l'appuntamento con la rassegna stampa termina qui, rinnoviamo ovviamente l'appuntamento a domani a partire dalle 7:10, anche se oggi ti ritroveremo a partire dalle 9 con l'indignato speciale, quindi a più tardi.
Vi tocca, che devo fare? Buona radiovisione
non
a tutti.
Non puoi tirarti indietro.
Dillo a noi, Davide, a dopo.
Su RTL 102.5 sono le 8:20, dicevamo che continuano i festeggiamenti per il giubileo di platino della regina Elisabetta.
Adesso devo andare a vedermi il video
di
che
cosa?
Ha fatto la regina, in cui recita... E insieme
lei?
Sì, perché se vi ricordate quando ci furono, credo, le Olimpiadi a Londra, fece una clip con 007. Adesso si è evoluta. C'è questa fase di ritorno.
Lasciamo,
ha recitato con Paddington.
Con l'orso.
Sì.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, dovrete passare più tempo con la persona amata. Vi state mostrando troppo distaccati e impegnati. Non vorrete mettere in crisi il rapporto? Beh, allora agite. Toro, riceverete dimostrazioni di stima da tutti. Molti seppelliranno l'ascia di guerra e inaugureranno un periodo di serenità. Amici dei Gemelli, con Marte che vi aiuterà a livello di fascino, saranno molto probabili nuovi incontri e nuovi flirt. Cancro, impegnatissimi, non avrete tempo da perdere, soprattutto se avete investito denaro ed energia. Dovrete arrivare al dunque. Leone, Giove da un altro segno di fuoco, l'Ariete rasserenerà il vostro cielo. Gestite gli eventi e ne sarete protagonisti. Vergine, attenzione agli amori clandestini. Prima di imbarcarvi in qualche avventura, calcolate bene il rischio e siate molto molto prudenti. Bilancia, farete nuove conoscenze e sarete socievoli, loquaci, convincenti. Insomma, avrete le carte giuste per incrementare il giro di frequentazioni. Scorpione, un'amicizia di vecchia data vi riserva qualche sorpresa non molto gradita. Dovrete essere un po' diffidenti. Sagittario, splendida la forma fisica, grinta e ambizione, ma dovrete evitare l'arroganza, soprattutto in famiglia. Capricorno, la luna spendacciona dei prossimi giorni non vi porterà a fare compere, ma potrete spendere altre cose, il tempo per esempio. Acquario, la carriera sarà in pole position, ma nello studio a giugno non sarà facile, quindi impegnatevi molto. Infine, amici dei Pesci, prima di accettare una nuova amicizia sui vostri social network, dovrete vedere se dietro la richiesta non si celi un secondo scopo. Attenzione.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie anche a Daria Baietti, la voce dell'oroscopo di Adele Procasca. Dicevamo che dopo Daniel Craig 007, la regina ha recitato in questa clip che è stata mostrata ieri in occasione del giubileo a Londra, ha recitato con Paddington, l'orso, quello col cappello rosso e lo spolverino blu. Ci sono loro che prendono il tè, Paddington tira fuori dal cappello, chi ha visto il film lo sa, questo panino con la marmellata, e la regina dice no grazie, perché glielo sta offrendo, ce l'ho anch'io, e lo tira fuori dalla borsa anche lei, come una nonna qualunque che va in giro con la merenda per l'orso.
Allora, c'è un tema che abbiamo toccato davvero molte volte nel corso delle ultime settimane, ossia con l'avvicinarsi dell'estate e la richiesta di quei lavori cosiddetti stagionali, ci siamo resi conto che in realtà i lavoratori mancano, il lavoro ce n'è quasi troppo, o almeno di questo tipo, ma non solo. Abbiamo sentito molto parlare della ristorazione, ma non è l'unico settore che cerca personale specializzato e non. Facciamo il punto della situazione e diamo anche qualche numero, perché Just Work ha istituito un vero e proprio osservatorio che mette un po' in fila gli ambiti che cercano personale in questo senso. Angelo Bilotta, l'amministratore di Just Work, è con noi stamattina. Buona domenica, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti, buona domenica.
Buongiorno Bilotta. Allora, io ho ascoltato la sua lista, vediamo se riusciamo a sentirla bene. E adesso lo chiamiamo al telefono, così lo sentiamo meglio. E stavo leggendo intanto la classifica delle professioni più richieste. La prima, camerieri. E va bene, l'abbiamo saputo in queste settimane.
È il concetto di stagionalità per eccellenza,
esatto.
Il cameriere.
Il secondo mestiere al momento più ricercato, secondo i dati di Just Work, è quello del cuoco e ci sta, comunque siamo ancora nella ristorazione. Al terzo posto però non siamo più nell'ambito della ristorazione perché abbiamo i bagnini. I bagnini sono tra i più richiesti al momento, si avvicina la stagione estiva quindi ce l'aspettavamo, e seguono invece i barman, poi gli autisti e i receptionist di albergo. Queste sono tra le prime 5-6 posizioni di personale richiesto che al momento non si trova, quindi noi pensavamo che il lavoro non ci fosse. In realtà forse il lavoro ce n'è quasi troppo per questo
si
tipo
parla
di
almeno 450.000 occasioni entro l'estate, quindi vuol dire che questi posti dovrebbero essere occupati entro poche settimane.
È così, Bilotta, cioè abbiamo quasi 500.000 di posti di lavoro con lavoratori che mancano, quindi il lavoro forse c'è.
Esattamente, sì, abbiamo richieste soprattutto nel settore turistico, appunto per quanto riguarda camerieri, cuoco, ma anche insomma bagnini, barman, eccetera. Abbiamo veramente molta difficoltà ad individuare queste risorse in tutta Italia, insomma da nord a sud, quindi insomma diventa veramente difficile ad oggi individuare queste risorse. Esattamente, forse il lavoro c'è, però insomma veramente anche le agenzie per il lavoro ad oggi, e Just Work stessa, che è una società di brokeraggio nel mondo delle agenzie per il lavoro, quindi andiamo a comparare le diverse figure, le diverse richieste che ci vengono richieste dall'azienda, abbiamo difficoltà enormi nell'individuare questo personale.
Ma oltre a dei settori fortemente colpiti nei quali c'è una maggiore richiesta di offerta di lavoro, ci sono anche delle città in particolare, città italiane ovviamente, in cui c'è maggiore esigenza?
Assolutamente, penso Roma, Milano, Venezia e tutte le città sicuramente insomma che sul litorale, quindi estive, che hanno grandi difficoltà, dai villaggi turistici ai ristoranti insomma in centro storico, dove magari ad oggi abbiamo tanti turisti, e quindi insomma le attività cercano di inserire più personale per offrire un servizio sempre migliore, però purtroppo appunto con queste grandi difficoltà.
Ecco, dottor Bilotta, io quando parliamo di questi argomenti faccio sempre la solita domanda: dove sta il problema, il cortocircuito? Mi spiego, lei parlava prima di agenzie interinali. Se io magari mi sono rivolto a un'agenzia interinale perché sono senza lavoro e l'agenzia mi chiama e mi dice: avresti voglia di lavorare per 3 mesi a Milano come cameriere, perché la gente dice di no?
Questo penso che sia un problema importante, insomma, senza entrare magari in particolari situazioni, in particolari redditi che vengono tra virgolette ad oggi sicuramente corrisposti in Italia,
reddito di cittadinanza,
esattamente, che condivido ed è giusto. Forse insomma bisogna migliorare qualcosa su questo aiuto alle persone, che è giusto, e quindi cercare anche dal punto di vista contributivo, cioè il reddito di cittadinanza sicuramente è giusto, però un'azienda, magari un dipendente assunto, prendiamo un cameriere assunto da un'azienda, che sia un'agenzia per il lavoro, che sia un'azienda diretta, magari ha uno stipendio dei 1.200-1.300 euro, quando ad oggi tante persone prendono lo stesso stipendio con il reddito di cittadinanza.
Quindi il problema è, vi risulta essere il reddito di cittadinanza, o sto semplificando un po' troppo? Non è che magari il problema è che mi fanno un contratto per lavorare 8 ore, ma io magari ne lavoro poi 12 o 13?
Ma con le agenzie per il lavoro questo problema penso che insomma sia molto ridotto, in quanto le agenzie prendono il foglio presenza, cioè le ore lavorate mensili direttamente dal dipendente, e poi si confrontano con l'azienda cliente. Quindi questo problema penso che in realtà sicuramente ci sarà, ma non sarà con i dipendenti dell'agenzia per il lavoro, quindi è superato. Non dico nemmeno che il problema sia il reddito di cittadinanza, dico che forse la contribuzione in Italia per quanto riguarda le aziende, quindi i salari, gli stipendi, forse un po' più alta del resto dell'Europa, e quindi magari andrebbe rivisto anche quello, quindi cercare di alzare i netti dei dipendenti.
Tutti i temi che abbiamo toccato nelle ultime settimane, che poi speriamo concorrano, non dico una risoluzione totale del problema, perché ormai siamo a giugno, quindi insomma l'estate possiamo dire che più che partita, però che almeno ci facciano capire dove sta il problema. Angelo Bilotta, amministratore di Just Work, grazie per i dati, buona domenica e a presto.
Grazie, una buona domenica a tutti voi, buon lavoro, arrivederci.
E comunque ne abbiamo parlato molto all'indignato speciale, no? Di tante persone che effettivamente un lavoro lo avevano anche trovato, ma hanno detto di no. Sarà per lo stipendio, sarà per il contratto, sarà per l'orario, però i camerieri, gli autisti e i barman al momento mancano.
Era il 1982, Sexual Healing.
Marvin Gaye su RTL 102.5.
Bravo.
Pochi istanti alle 8 del mattino.
Fermo, cosa ti ho detto ti prima di entrare sul disco? È stato bravo, eh? Cosa ti ho detto prima di entrare sul disco?
Di fare il micione.
Beh, non è cosa facile comunque.
Per Santarelli, un noto personaggio nel mondo dello spettacolo ce l'avrebbe fatta, però è andato bene.
Allora, a pochi istanti alle 8 del mattino c'è Giovanni Ferria dalla nostra redazione, ci aggiorna con tutte le ultime notizie. Poi, nella prossima ora, lo sport, l'attualità, l'Ucraina e non solo. State qui con noi su RTL 102.5 e attenzione a ciò che stiamo per dirvi. Allora, ci piace, lo sapete, raccontare belle iniziative di tante piccole e grandi realtà del nostro paese che fanno del bene e lo fanno anche facendosi conoscere, però come sempre fare del bene richiede soldi, insomma, non nascondiamocelo, insomma, anche a questo serve. E c'è un'iniziativa della Fondazione Paideia, rappresentata da Elisabetta Oropallo, che saluto subito intanto. Elisabetta, buona domenica.
Buona domenica a voi, buona domenica Luigi, Barbara e Stefania, buongiorno.
Allora, voi raccoglierete, anzi state già raccogliendo, delle opere di 27 artisti, personaggi del mondo dello spettacolo, come tra l'altro la nostra Barbara
Appunto,
Sala che è qui.
Appunto, perché Elisabetta non mi ha chiesto niente?
Adesso
le prossima edizione, adesso vedrete.
E insomma ci sono le opere fatte da questi personaggi messe all'asta per raccogliere fondi per le vostre iniziative. Partiamo un po' da qui, raccontaci l'iniziativa, Elisabetta.
Allora, l'iniziativa è una mia iniziativa che ha visto, diciamo, la luce durante il lockdown, perché durante il lockdown chiaramente la noia porta a pensare a sviluppare, diciamo, la creatività, e quindi ascoltando delle interviste, leggendo giornali eccetera, ho diciamo fatto una lista di alcuni personaggi che così a tempo perso dipingevano, fotografavano oppure disegnavano. Li ho chiamati, ho proposto questo progetto a Fondazione Paideia, a cui sono particolarmente legata, e quindi eccoci qua. Adesso ci sarà domani ancora, siamo in mostra che è lunedì, e poi ci sarà l'asta il 7 giugno alle ore 18:30.
Ecco, a partecipare a questa iniziativa sono ben 27 artisti del mondo dello spettacolo, tanti hobby, tante passioni che hai, penso anche tu, scoperto, no? In prima persona grazie a questa
assolutamente,
iniziativa. C'è qualche hobby, qualche passione in particolare che non ti aspettavi che quel personaggio nello specifico potesse avere?
Allora, guarda, diciamo Andy dei Blue Vertigo si sapeva che dipingeva, Pau dei Negrita più o meno si sapeva, lo ha raccontato in varie interviste. Sono rimasta così stupita da Marcello Cesena, regista e attore, da Carla Signoris, sono rimasta stupita anche da Claudio Santamaria, Francesca Barra, Virginia Raffaele, Paolo Conte. Si sapeva appunto che fosse un bravissimo pittore, Dario Vergassola, insomma ce ne sono tanti tanti personaggi che assolutamente non pensavo che avessero questo tipo di hobby.
Ma pensa.
Io stavo leggendo solo tra i miei miti del cinema Aldo Baglio di Aldo Giovanni e Giacomo, che effettivamente stavo guardando.
Ma che cosa,
la sua,
che cosa fa Aldo Baglio? Dipinge anche lui?
Sì, Aldo ha dipinto un Arlecchino che tra l'altro ha già delle offerte, non vorrei anticipare nulla, però ci sono già arrivate delle offerte.
Sì, dagli altri due, Giovanni e Giacomo, che per amicizia
fanno il tifo.
Per non fargli fare brutta figura. E poi un altro mito assoluto è Carlo Verdone, insomma questi sono alcuni dei nomi che hanno messo a disposizione la loro arte. Perché questo è per le vostre iniziative. Elisabetta, allora prima di salutarci, dacci tutti quanti i riferimenti, hai dato un po' di date, daccele di nuovo in maniera precisa per partecipare.
Allora, domani, se volete vedere le opere, siete a Milano, domani ancora in via Caradosso numero 16 a Milano, sede della Fondazione Paideia, dalle 10 alle 18 siamo lì ad aspettarvi, ad accogliervi. L'asta per battuta da Christie's a favore della Fondazione Paideia. Fatemi solo così precisare che la Fondazione Paideia si occupa di bambini disabili e delle loro famiglie, per cui hanno progetti sia ricreativi sia progetti riabilitativi. E l'asta è la Fondazione Paideia, battuta da Christie's, alle 18.30 del 7 giugno, e per partecipare all'asta bisogna iscriversi con una mail semplicissima, sostenitori@fondazionepaideia.it.
Perfetto, è stata chiarissima la nostra ospite Elisabetta Oropallo della Fondazione Paideia. Buona giornata.
Allora, dicevamo, weekend di sport, il moto mondiale corre in Spagna, anzi in Catalogna, sul circuito del Montmeló. Il nostro inviato speciale, come sempre, Max Biagi. Max, buongiorno e buona domenica.
Ciao, buongiorno ragazzi, ciao.
Allora, partiamo subito, ti chiedo un commento per il risultato delle qualifiche. Aleix Espargaró di nuovo davanti a tutti, però Pecco Bagnaia è lì dietro che insegue.
Beh, è stata una lotta sui centesimi tra Pecco Ducati e Aleix su Aprilia, la spuntata del pilota dell'Aprilia, per pochissimo, però ovviamente parliamo di veramente di millesimi. Terzo c'è Quartararo, campione del mondo in carica, che è quello che forse ha il passo gara più veloce. Oggi sarà una gara che si baserà proprio sui millesimi, quelli che faranno la differenza fino alla fine. La scelta delle gomme sarà fondamentale, perché è una gara calda, anzi caldissima.
E a che tipo di gomme quindi dovrebbero utilizzare, giusto per entrare di più nel tecnico e cercare di capirne di più, almeno io personalmente?
La scelta, parliamo di gomme posteriore, è sulla soft, scusa, sulla media o sulla hard. È una gomma, quasi l'80% della griglia utilizzerà quella media, che è una gomma più performante e magari non così resistente come l'hard. L'hard viceversa è la gomma più resistente, ma ha un pelino meno di prestazione. Dipende anche dal tipo di moto, ovviamente, chi si adatta meglio a quel tipo di gomma. Però gran parte della griglia partirà con la gomma media posteriore.
Senti Max, se pensiamo a questi, alla pole di ieri, insomma, e alle qualifiche di ieri e ai primi tre, ci verrebbe da dire che sono i soliti tre pretendenti al mondiale, ovvero Aleix Espargaró, Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo?
Beh, hai centrato il tema, è proprio questo. Lì, su quella prima fila, ovviamente c'è la lotta del mondiale 2022. E sono tre case diverse, è bello anche per questo, molto avvincente. Però poi conta anche il pilota, conta la costanza, conta chi sbaglia meno. Non solo le aziende coinvolte, ma anche i piloti sono fondamentali alla fine.
E poi ci fa sempre piacere che ci sia un po', anzi tanta Italia, sia sulle moto che nei caschi dei
perché
piloti.
Perché stiamo parlando di Aprilia, di Yamaha e di Ducati.
E anche di Bagnaia, come piloti.
Tu sai che sono ambasciatore dell'Aprilia e ovviamente sono un po' di parte, ma ambasciatore non porta bene, dunque io dico forza Aprilia in questo momento.
Ma lo diciamo anche noi, dai Max, insomma, nessuno se la prenderà. Chiaramente corre anche il tuo Max Racing Team in Moto3. Raccontaci come sono andate le qualifiche. Ieri parlavamo di qualche difficoltà.
Eh sì, perché noi non abbiamo il pilota di punta, che è Sasaki, che è infortunato dal Mugello, ha avuto un trauma importante, speriamo di recuperarlo nelle prossime due gare. Mm-hmm. E un po' indietro McPhee, e poi abbiamo qui, come sai, il pilota che sostituisce Sasaki, però è un giovane, ha 17 anni, deve fare tanta strada. Siamo lontani dalle prime due file, speriamo di poter fare una gara in gruppo e magari di risalire qualche posizione.
E staremo a vedere, seguiremo anche il GP di Catalogna anche oggi qui in diretta su RTL 125. Grazie al nostro inviato speciale, l'inviato speciale di RTL 125, Max Biagi.
Grazie a voi, vedete la gara, mi raccomando.
Ciao, ciao Max. E ci piace raccontare una bella storia stamattina, vero?
È praticamente un viaggio nella vita sentimentale, amorosa, affettiva, chiamatela come volete, ma adesso ci facciamo dire il termine corretto e più appropriato da un esperto. Amore adolescente, come amano i ragazzi d'oggi, scritto dal dottor Filippo Mittino, psicologo e psicoterapeuta, insieme a Ludovica Cima. Buongiorno dottor Mittino e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, eccoci.
Guardi, io ho dato un'occhiata al libro, ci sono tanti capitoli e si aprono tutti con una storia, un dialogo tra genitori, sta succedendo esatto. Questo a mio figlio, e un botta e risposta alla ricerca, insomma, del modo migliore per gestire queste cose. Siamo praticamente in estate e le scuole stanno per finire, non è da escludere che durante le vacanze ci sia il classico amore estivo quando si inizia ad avere 15-16 anni. E va gestito anche dai genitori, va compreso e non sminuito, o sbaglio?
No, esatto, nel senso che è vero che l'amore estivo spesso è una cosa che non dura tantissimo, che ha appunto il tempo della vacanza a volte invece prosegue anche il ritorno, ma è comunque una tappa importante per l'adolescente, soprattutto perché ci pensiamo, andarsi in vacanza vuol dire innamorarsi in un luogo che non è casa nostra, dove nessuno ci conosce, e quindi in una fase di sperimentazione come l'adolescenza posso effettivamente mettere in gioco anche parti di me diverse, perché tanto lui non conosce nessuno, mi sto presentando al mondo come una persona nuova, come una persona diversa, e quindi sicuramente l'innamoramento in vacanza è quell'innamoramento che per me è una sperimentazione maggiore, un desiderio maggiore di farsi conoscere, no? Da qualcuno che effettivamente non sa minimamente chi siamo. Per cui è una tappa importante, perché è una tappa di sperimentazione forte dove loro tentano di conoscersi e di scoprirsi ancora di più.
Tra l'altro poi sul ruolo che giocano anche i genitori all'interno di queste vicende sentimentali che riguardano e coinvolgono in primis i loro figli, approfondiamo tra pochissimo. Le voglio in realtà rigirare una domanda, prendendo spunto proprio dal titolo del libro, Amore adolescente, come amano i ragazzi d'oggi? Effettivamente com'è che amano i ragazzi d'oggi? Perché si parla spesso, no, di amori che durano poco, di amori anche social, di relazioni poco stabili, soprattutto poi se si è piccoli.
Sì, allora intanto dobbiamo forse chiarire che i ragazzi di oggi amano come abbiamo amato tutti noi, no? Perché una roba che dobbiamo avere in mente rispetto all'adolescenza è che i sentimenti che loro sperimentano sono gli stessi che abbiamo sperimentato nell'adolescenza, con la stessa potenza, con la stessa identità e anche in maniera pervasiva, tanto quanto li abbiamo sentiti noi. Sicuramente sono cambiati i mezzi, e quindi non è tanto il modo di amare che è diverso, ma è diverso il modo di relazionarsi, no? È diverso il modo di cercare il ragazzo o la ragazza che mi piace, è diverso il modo di mantenere una comunicazione anche quando non ci vediamo. Ma il sentimento è lo stesso, e l'innamoramento e anche la delusione dell'innamoramento o la separazione dopo una fine sono, come dire, intense, dolorose e piacevoli, esattamente come le abbiamo vissute noi.
Ti faccio ancora una domanda, Filippo, sperando che la connessione ci assista. Allora, io da ex adolescente l'ho avuto lì, mi ricordo che
dottor Mitino ha 23 anni questo. Vabbè, so dai, che ne dimostra 50, ma ne ha 23, guardi.
Però di sicuro è ex adolescente.
Ho lasciato da poco l'adolescenza, mettiamola così, insomma. Anche io ho avuto i miei amori estivi e ogni amore finiva sempre, sai, quando ti incontri in colonia, in villaggio, insomma, con persone che non vivono nella tua città, finisce sempre con, quando si è un po' più grandi, quando si è piccoli no, vabbè, proviamo la relazione a distanza, vedrai, e magari le prime settimane ci si messaggia un po', quelli che hanno un po' più di possibilità fanno anche qualche viaggio, ci si vede, poi la cosa dopo un mese e mezzo finisce sempre. Perché secondo lei, o magari sbaglio, comunque queste esperienze sono utili, servono?
Beh, sono utili perché comunque sia ci permettono di vivere quella relazione lì in quel momento, no? Le relazioni d'adolescenza sono fondamentali anche perché ne vivo tante, ne sperimento tante e vedo diverse sfaccettature, quindi anche l'amore estivo che ha poca durata, in realtà nella poca durata ha un'intensità a volte molto più potente di una relazione lunga che posso vivere, no, con quella che abita due isolati dopo di me. E quindi è chiaro che lì dentro sperimento tutto in poco tempo e ne ho un grande ricordo, perché tutto sommato, se ci pensiamo, l'amore estivo che dura solo la vacanza è il tempo del desiderio, dell'innamoramento forte, no? Mentre la relazione un po' più lunga, ripeto, con quella che abita due isolati dopo di me, ha già la cifra dell'amore più organizzato, più pensato, e mentre lì ci viviamo solo il sogno e il desiderio dell'innamoramento.
Dottor Mittino, abbiamo parlato di amore adolescente, come amano i ragazzi oggi, che è il libro in libreria per Rizzoli, però voglio approfittare della sua presenza perché è qualche giorno che mi frullano in testa le parole di Salvini, anzi cos'era, un tweet forse, insomma un post.
Sì, un post.
A proposito dell'educazione sessuale nelle scuole, e lui si è detto estremamente, si fa un gran parlare del gender nelle scuole, di approfondire, di affrontare questi argomenti dando i nomi giusti alle cose, senza fare giri di parole, farfalle e pollini, ma lui si è detto contrario, dice: sono sicuro che il 70% dei genitori è contrario come me all'educazione sessuale nelle scuole, alla luce anche di questo libro di cui evidentemente avevamo bisogno, che parla magari di adolescenti, per una fascia d'età un pochino più bassa è necessaria, è utile l'educazione sessuale a scuola?
Allora, io credo che sia molto utile, nel senso che è fondamentale parlare con loro di queste tematiche, no? Poi possiamo declinarla come educazione sessuale, ma anche affettiva, perché poi la questione è come riesco a gestire gli affetti insieme alla sessualità, oltre che cos'è la sessualità, perché quello, come dire, in qualche maniera ormai lo scoprono molto niente che altre generazioni, però scoprire che è fondamentale conoscere anche, no, gli affetti che ci sono lì dentro, perché fondamentalmente è quello che dà valore alla sessualità quando la viviamo, credo che sia una cosa molto importante, ma come secondo me è una cosa molto importante anche ragionare su tutte queste questioni di genere, perché come dire, giustamente, no, si è scelto di parlarne al mondo adulto, ci dimentichiamo spesso di parlare al mondo adolescente, che è una fase di sperimentazione, fa fatica a viverlo e poi si trova da solo perché in quel momento lì l'adulto si spaventa. Finché una cosa che c'entra con gli adulti è fattibile e loro poi si trovano incastrati nel non saper bene come gestire quegli aspetti.
C'è bisogno di maggiore dialogo anche e soprattutto con i ragazzi. Grazie al dottor Filippo Mittino, psicologo e psicoterapeuta. Ricordiamo ancora una volta in libreria con Amore Adolescente, Come Amano i Ragazzi d'Oggi, edito Rizzoli. Grazie dottore per essere stato con noi.
Grazie. Grazie a voi.
Grazie. Buona giornata. Che ricordi, ragazzi.
Gli amori estivi?
Sì, perché trovavi quella il fidanzatino, la fidanzatina nel villaggio.
Sì.
Tu
ed
di
era
Roma,
l'amore della vita.
Tu di Roma, lei di Bolzano Nord.
Sì.
E tu dicevi sempre: guarda, ci teniamo in contatto. Iniziavi con i messaggini. Lei ti diceva: facciamo un viaggio, ci vediamo a metà strada. Ragazzi, dopo una settimana l'amore era già morto.
Ma guarda che ci sono coppie che sono riuscite, nonostante la distanza, a durare nel tempo,
sì,
a coltivare
però
l'amore.
Però sai, a quell'età forse è un po' più difficile. Ma indagheremo, indagheremo.
È tutto molto interessante, signori. Torniamo tra poco.
Continuano gli aggiornamenti sull'attualità. Facciamo un punto della situazione. Commentiamo le ultime notizie con il giornalista di Libero, Francesco Specchia. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, bentrovati a voi.
Ascoltavamo proprio poco fa nelle notizie delle parole dell'ambasciatore russo che accusa l'Italia e soprattutto i media italiani di creare una campagna russofoba. Le chiedo un commento a riguardo.
Beh, bisogna avere una faccia di tolla straordinaria, è come se un ladro entrasse in casa e si lamentasse della resistenza allo scasso dei padroni di casa, cioè qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Ecco, è l'esemplificazione di quello che i russi chiamano la maskirovka, cioè la capacità di usare la menzogna come un'arma tattica. E quindi ha ragione il ministro Di Maio quando reagisce, dice che siamo in piena dimistificazione e non esiste alcun tipo di attacco al popolo russo in particolare, e se c'è una manipolazione della realtà è proprio quella dei russi, che contano ogni giorno circa 400 morti, 300 bambini finora fosse comuni trovate a destra e a manca. È una crudeltà che è da romanzo, quindi devo dire che bisogna respingere con molta forza questo tipo di attacchi e soprattutto ricordare che se c'è qualcuno che non vuole la pace è Putin in questo momento.
Tra l'altro Putin, è da stamattina che mi ronzano in testa le sue parole, cioè questa metafora, ma continuate a mandare pure le armi all'Ucraina, tanto noi le schiacceremo come noci.
Sì, sì, ma fa parte comunque dell'armamentario retorico tattico della vecchia Russia sovietica. Putin ha quel riflesso pavloviano, no? Appartiene a un mondo che non c'è più. In più metteteci anche c'è questa carica, come dire, d'orgoglio patriottico che è molto da Pietro in Grande, anche se poi è Ivan Terribile, cioè è tutto quello che vuole cancellare di democratico Putin riesce o cerca di farlo in questo momento.
E poi c'è questo incontro Putin-Zelensky di cui si parla tanto ma poi non si riesce a organizzare. Qualche giorno fa il Cremlino diceva al momento non ha senso parlarne, perché poi si richiamava un'altra dichiarazione di qualche settimana fa in cui si diceva lo si può fare solo se si parte da una dichiarazione scritta. Il problema è che non si riesce a sedersi al tavolo neanche per quella dichiarazione, quindi è un incontro che non ci sarà mai.
No, quel tavolo è molto lungo, quello di Putin, avete visto, quindi anche volendo non si guarda esatto. Neanche negli occhi. No, il problema grosso è che Putin non si fermerà fino a quando non avrà ottenuto il riscatto del ratto. Mi spiego, quando era ragazzino Putin racconta sempre di una storia, di aver chiuso un ratto bello grosso all'interno di due mura. E il ratto, vistosi perduto da una parte e dall'altra, non trovando via d'uscita, gli è saltato in testa e l'ha morso. Quindi per evitare il morso del ratto bisogna dare a Putin qualcosa che lo devo dire, e proprio presumibilmente sarà la presa di tutto il Donbass. Adesso sono 20%, 25% del territorio, dopodiché si andrà a patteggiare, perché Putin è anche sfiancato dal punto di vista proprio non solo militare ma anche delle sanzioni economiche, e si otterrà qualcosa vuol dire che probabilmente l'Ucraina avrà libertà piena di non essere più stato cuscinetto, stato neutrale, ma di entrare sotto il cappello della NATO e probabilmente anche dell'Unione Europea. Credo che questa sia la soluzione più ottimale anche se non la migliore dal punto di vista diplomatico. Altre soluzioni non ne vedo, ma non sono un esperto, quindi lascio poi al Ministro degli Esteri la possibilità di commentare.
Tra l'altro, un altro punto su cui si dibatte da diverse settimane è la proposta del piano di pace avanzata dall'Italia, un piano di pace che in realtà ha suscitato diverse perplessità, non ultima anche quella palesata anche dagli Stati Uniti.
Beh, io credo che se c'è stato un piano di pace che è di 4 pagine, di 4 punti, che è quello del ministro Di Maio, ha per i russi lo stesso appeal di una cartella esattoriale. L'hanno preso e cestinato nel giro di 24 ore. È vero anche che nessun altro tipo di tentativo di pacificazione o di divenire in accordi neutrali ha funzionato. Lo stesso Salvini, con la sua idea di andare in Russia, sembra uscito proprio da un racconto di Gogol. Non, tutto quello che sta facendo l'Occidente non deve essere preso con il beneficio di inventario, perché le categorie mentali di tutti sono completamente diverse dalle nostre in questo momento.
Francesco, ti riporto in Italia. Noi tra una decina di minuti inizieremo l'indignato speciale con Andrea Pamparana e Davide Giacalone. Tra le altre cose parleremo anche di salario minimo. In questi giorni c'è un'inflazione di Festival dell'Economia, insomma c'è stato uno scisma e ne fanno più di uno. In ogni caso lì si infiamma il dibattito tra i politici, interviene anche l'Europa, si parla di salario minimo. Ne abbiamo bisogno e perché eventualmente?
Ma il salario minimo come misura anche dal punto di vista etico è previsto in quasi tutti i paesi d'Europa, salvo in 7, noi siamo tra questi 7. C'è un problema grosso, perché che non va bene da noi né dal punto di vista dei sindacati, che si troverebbero col salario minimo esautorati dalla loro funzione mediatrice nella stipulazione dei contratti collettivi, e né agli imprenditori, che vedono giustamente anche le loro imprese oppresse da una pressione fiscale che non ha uguali in Europa. Quindi potrebbe essere la soluzione il salario minimo, che in questo momento comporterebbe, se ci fosse, 5 miliardi di perdite dal punto di vista della produzione industriale, solo se ci fosse contemporaneamente come compensazione il famoso taglio del cuneo fiscale, che è un unicorno, una leggenda ormai nell'idea della nostra riforma fiscale. Quindi quello sì, potrebbe esserci solo determinate condizioni, così non lo vedo molto, molto utile.
Come altri che abbiamo sentito in queste ore commentare la proposta, che poi insomma non è detto che non abbia un futuro. Francesco Specchia di Libero, preciso come sempre, buona domenica e buon lavoro, torniamo a sentirci presto.
Grazie a voi, buon lavoro, ciao, grazie.
You Got a Friend, James Taylor, 1971, Millennium Hit, per chiudere i Non Stop News di questa domenica 5 giugno.
Grazie a tutti voi per averci seguito anche questa mattina. Tra poco parte l'indignato speciale. Per dire la vostra in diretta, il numero è lo 02 25 15 15. In regia ci hanno seguito Pio Ingenio, Gigi Resta, Andy Ceccarelli. In redazione Giovanni Perria, a Roma Stefania Iodice.
Grazie ragazzi, a settimana prossima. Grazie a Barbara Sala.
Grazie anche a Luigi Santarelli. Se fate i bravi, ci fermiamo per l'indignato speciale con Andrea Pamparana e Davide Giacalone. Vuoi lo 0225 1515.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. E noi verremo lui e prenderemo dimora presso di lui. Il verbo osservare non significa semplicemente osservare un precetto, obbedire una parola, ma significa piuttosto custodire nel cuore qualche cosa di molto prezioso, in modo che non si perda e che non vada perduto nulla. Ma perché questo avvenga è necessaria una premessa, che è l'inizio del Vangelo di oggi. Se uno mi ama. Se uno mi ama, avrà nel cuore come bene prezioso la mia parola. Dunque la fede non è una teoria, ma un'esperienza, ovvero la conoscenza personale dell'amore del Padre per me. Se c'è questo amore, prosegue il Vangelo, il Padre verrà con il Figlio Gesù e prenderanno dimora presso di noi, abiteranno dentro di noi. Siamo dunque noi la casa di Dio, la casa del Figlio e del Padre, ma tutto dipende dalla premessa, se uno mi ama, cioè se teniamo come perla preziosa nel cuore la sua parola. Allora la nostra confidenza con la parola di Gesù è la condizione per l'amore, e l'amore ci viene dato dallo Spirito Santo, che è comunione, possiamo dire che è respiro della vita del Padre e del Figlio. Proprio lui, lo Spirito, ci insegnerà e ci ricorderà ogni cosa attraverso l'amore, che diventa la lente per leggere ciò che sta succedendo nella storia. A tutti voi, cari amici di RTL 102.5, buona domenica.